due ore, di cui 16 le terrò io e 16 le terrà il dottor Arcara. E questo corso sarà incentrato principalmente sui processi cognitivi che riguardano il linguaggio. Adesso mi dispiace che non vediate benissimo il resto delle slide. L'ho trovato?
No, mi dispiace.
Ok, tornerà però. No, mi dispiace. Questo è un corso introduttivo, la psicolinguistica è un corso che non richiede conoscenze preliminari sul linguaggio, meglio però se avete già qualche conoscenza relativa al funzionamento dei processi cognitivi e qualche conoscenza di psicometria, perché andremo a toccare alcune... grazie allo stesso, ho messo una password probabile ed è sicuramente... Allora, sì, dicevo, è meglio se avete già qualche conoscenza preliminare, per esempio, di psicometria, se avete qualche familiarità con alcuni paradigmi sperimentali comportamentali, perché questi verranno comunque toccati a lezione per quanto riguarda alcune delle metodologie che vengono utilizzate nella psicologia del linguaggio negli studi. Allora, mi presento brevemente, io mi chiamo Francesca Franzon e sono assegnista di ricerca alla SISSA. E il mio ambito di ricerca riguarda principalmente la morfologia, quindi il livello delle parole e in un senso diciamo cognitivo, quindi quello che mi occupo di vedere io è se esistono delle rappresentazioni mentali, quindi dei processi mentali che sono specificamente dedicati all'elaborazione delle parole all'interno delle nostre strutture neurali. Vediamo un attimo prima di iniziare ancora un paio di informazioni pratiche che sono le date del corso. Il corso sarà sempre di giovedì pomeriggio e di venerdì mattina. Oggi in particolare mi è stata fatta la richiesta di finire un po' prima perché qualcuno di voi vorrebbe partecipare all'International Day, quindi in teoria oggi avremo da fare fino alle 17, però finiamo alle 16, domani mattina cerchiamo di recuperare il tempo che sarebbe stato da fare oggi. Quindi domani mattina possiamo iniziare alle 9:30 e finire per esempio alle 13:30, se per voi va bene. Va bene a tutti? Ok, la prendo come un sì, però vi chiederei di prendere l'abitudine di rispondere alle domande, perché queste vi verranno poste in diversi momenti del corso per vedere se mi state seguendo, per vedere insomma se siamo sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda i ragionamenti. Indipendentemente da quando vi chiederò di rispondere, vi chiederò anche di pormi voi stessi delle domande, proprio per capire a che punto siamo. Immagino che questo sia il primo corso che seguite specificamente sul linguaggio, quindi sarà un corso che certamente vuole essere un po' di base, però appunto, se vi perdete o se qualcosa dovesse non essere chiaro, nonostante insomma cerchi di essere più semplice e lineare possibile, fermatemi immediatamente, perché non vorrei che dopo tutto quello che viene dopo fosse incomprensibile a causa di qualcosa che si è perso all'inizio.
Sì. Queste date sono comprensive delle sue ore o anche quelle dell'altro?
Allora, queste date riguardano sia le lezioni mie che quelle del dottor Arcara, quindi fino al 23 novembre, venerdì prossimo, insegnerò io. A partire da giovedì 29 inizierà il dottor Arcara e il corso finirà a gennaio. Questi saranno blocchi da 4 ore accademiche, quindi più o meno faremo 3 ore umane con delle eventuali pause in mezzo. Troverete i materiali del corso sul Moodle, quindi i materiali da studiare per l'esame saranno le slide, che saranno la cosa principale, insomma, su cui si baseranno tutte le domande dell'esame. Quindi sia per quanto riguarda me sia per quanto riguarda il dottor Arcara, questa sarà la cosa principale che dovrete sapere, che dovrete studiare. Sarà poi disponibile un capitolo di libro che potete scaricare tranquillamente dal Moodle in maniera legale, insomma, perché è inferiore al 15% dell'opera. In più ci saranno dei capitoli di un manuale, che è il manuale di neuropsicologia di Vallar Papagno, che probabilmente avrete già comprato per altri corsi. Se non lo avete comprato, non serve che lo compriate per questo, perché ci sono solo 2 capitoli da studiare, insomma potete per esempio in biblioteca. E, questi capitoli sono quelli che riguardano specificamente i disturbi del linguaggio, uno è scritto da Claudio Luzzatti e l'altro da Gabriele Miceli, e i titoli sono sempre questi, ma la numerazione dei capitoli cambia. Ve lo dico perché delle volte, insomma, ci sono stati degli inconvenienti dovuti a passare ad edizioni diverse, persone che mi hanno detto no, ma lei aveva detto il capitolo 7, ho studiato il capitolo 7 anche se non c'entrava niente, e invece no, cioè non guardate la numerazione, guardate il titolo e soprattutto guardate che l'argomento sia qualcosa, insomma, che abbiamo fatto in classe, che saranno i disturbi del linguaggio. Oltre a questo, sul Moodle troverete la registrazione delle lezioni, questo, che saranno rese disponibili soprattutto per i non frequentanti, ma qui avrete accesso anche voi nel caso doveste provare il desiderio di sentire la mia voce. Poi saranno disponibili delle esercitazioni per la prova d'esame, cioè delle domande del tutto simili a quelle che verranno probabilmente poste in sede d'esame. L'esame avrà luogo in forma scritta, quindi sarà un questionario che comprende sia il modulo mio, sia il modulo relativo alle lezioni del dottor Arcara, e comprenderà sia domande aperte, sia domande a scelta multipla, quindi a crocette. Tra le domande aperte ci saranno delle domande chiaramente a cui basterà imparare delle nozioni, ma ci saranno delle domande soprattutto a cui per cui è necessario un ragionamento per rispondere, per cui questo sarà un esame che cercherà più che altro di farvi ragionare a partire da alcuni elementi che invece vi saranno dati. Naturalmente l'esame è previsto in maniera scritta perché voi siete un corso abbastanza grande e non possiamo fare un esame orale e tenervi là due giorni, ma è possibile in casi particolari richiedervi di fare l'esame orale. Allora, quali sono innanzitutto gli obiettivi di questo corso? Quali sono gli obiettivi della didattica del linguaggio e di un corso sul linguaggio? Cioè, perché è importante studiare il linguaggio? Questa è forse la prima delle tante domande che vi verrà, spero, da porvi dopo essere stati, insomma, esposti a questo insegnamento. Il tempo è abbastanza poco per fare, anzi è veramente pochissimo per fare un corso che tocchi anche solo gli aspetti principali del linguaggio, quindi quello che cercheremo di fare è più un percorso di riflessione sul linguaggio, che è qualcosa che è continuamente con noi tutti i giorni, ma su cui ci fermiamo relativamente poco a riflettere, forse proprio per la sua immediatezza e proprio per la facilità con cui lo gestiamo, che in realtà è qualcosa che, su cui dovremmo fermarci a pensare un po' di più, cioè perché lo sappiamo gestire con questa immediatezza, con questa facilità, pur senza fare nessuno sforzo. Questa è un'altra delle domande che ci possiamo porre. Quindi lo scopo di questo corso sarà riflettere sul linguaggio, sarà riflettere su come il linguaggio sia effettivamente qualcosa che comunichiamo, quindi sia un codice condiviso da una comunità di parlanti, ma sia anche qualcosa che avviene attraverso l'utilizzo del cervello, cioè ci sia un insieme di processi cognitivi che supportano l'utilizzo del linguaggio, e vogliamo sapere attraverso i metodi della linguistica, della psicolinguistica, quali sono questi processi cognitivi, come avvengono e come vengono in ultima analisi sostenuti da una serie di sostrati neurologici, quindi in un certo senso come la materia spiega la mente per quanto riguarda, insomma, l'elaborazione dello stimolo linguistico. Essendoci così poco tempo, quello che spero di fare è essenzialmente stimolare una serie di domande e di curiosità. Se il corso avrà successo, alla fine avrete probabilmente più domande di quando avete iniziato. E la prima di queste domande è giustamente riguarda lo scopo, no? Perché dobbiamo studiare il linguaggio? Che cosa c'è di tanto interessante? Perché è così importante? Non so, è una domanda che vi state già ponendo, cioè perché sono seduto qua, perché fa parte delle ore che devo fare obbligatoriamente? Cioè c'è qualcuno che si sta facendo già questa domanda e prova magari a dare una risposta? Vorrei sentire un attimo anche i vostri pareri. non ci sono risposte sceme, perché questa, se questa domanda soprattutto è la prima volta che ve la fate, provate intuitivamente a pensare che, perché il linguaggio è così interessante.
Poi intanto proprio soltanto dell'essere umano, nel senso, non è condiviso da altre specie, diciamo, cioè.
Ecco, sì, non è condiviso da altre specie, quindi è una cosa unica, nostra, e giustissimo, insomma, osservazione interessantissima.
C'è un periodo specifico in cui dobbiamo essere sottoposti a stimoli linguistici per apprenderlo?
Esatto, anche questo, c'è un periodo critico per l'apprendimento quando siamo bambini, in cui lo apprendiamo praticamente in automatico. Se noi non siamo esposti a nessuno stimolo linguistico entro i 3 anni, non saremo più in grado di imparare nessuna lingua, come si è visto, insomma, in alcuni rari casi. Bene, queste cose riguardano appunto degli aspetti importanti sull'unicità del linguaggio e sul fatto che il linguaggio sia qualcosa di molto speciale negli esseri umani, e probabilmente una delle sue caratteristiche più importanti e diciamo che ha degli effetti importanti è che parte del nostro successo evolutivo come specie è probabilmente dovuto al fatto che grazie al linguaggio noi possiamo trasmettere una grande quantità di informazioni in maniera efficiente, quindi relativamente con poco sforzo. Adesso, per esempio, quello che sta succedendo in questo momento è che io non mi sto particolarmente sforzando in maniera fisica, cioè sto semplicemente facendo vibrare dell'aria con le mie corde vocali, eppure tutto quello che esce come suono voi lo recepite e altrettanto senza sforzo lo sapete interpretare e probabilmente raccogliete una grande quantità di informazioni. Quindi diciamo, a fronte di un dispendio energetico relativamente basso, quello che si ottiene è una grande condivisione di informazioni. E probabilmente la capacità, questo, diciamo, questo bilancio positivo della quantità di informazione che viene trasmessa, che viene scambiata, è una delle diciamo delle proprietà che hanno portato a un successo evolutivo della specie umana. Cioè, ce l'abbiamo solo noi, e in virtù di questo, in virtù di questa capacità di trasmettere informazione, è stato possibile appunto scambiare, per esempio, le informazioni su risorse, tecnologie e altre diciamo altre condizioni vantaggiose che appunto a livello di specie sono state trasmesse, e la specie si è evoluta con successo, vale a dire, insomma, che ha avuto un buon successo riproduttivo, insomma, a livello proprio diciamo terra-terra evoluzionisticamente. Quindi, grazie a questo codice proprio della specie e universale nella specie, insomma, abbiamo avuto queste, diciamo, questo incremento biologico. Quindi questo è uno dei motivi per cui il linguaggio diventa una cosa di particolare interesse, perché appunto forse grazie ad esso abbiamo raggiunto questo successo evolutivo e biologico. Quindi alcune delle domande che nascono da questo, che nascono a questo proposito, è ci sono alcune caratteristiche particolari di come è strutturato il linguaggio che rendono efficiente questa connessione? Abbiamo prima citato appunto una cosa molto brevemente: il dispendio energetico, il dispendio fisico che serve per comunicare segnali linguistici è relativamente molto poco, insomma, per un essere umano. Dispendio anche, insomma, cognitivo. E vogliamo sapere quali sono non solo gli elementi della struttura del codice, ma anche quali sono i processi che permettono di inviare e di ricevere segnali. Questo non tanto quindi non più relativamente a come sono gli elementi del linguaggio in relazione fra di loro, ma relativamente a come l'essere umano produce e elabora i segnali che riceve, e anche a come è in grado di acquisire la capacità di parlare, di ascoltare, comprendendo i segnali linguistici. E infine, appunto, quali sono le basi biologiche che possono sostenere questi processi. Con basi biologiche intendo tutto quello che riguarda naturalmente il coinvolgimento linguistico a livello di corpo umano, quindi ovviamente le strutture articolatorie, ma soprattutto per quel che riguarda i nostri interessi primari in questo corso, le basi biologiche a livello neurale, quindi quali sono le strutture neurologiche che permettono, che sostengono i processi cognitivi di elaborazione del codice linguistico. I contenuti del corso quindi si evolveranno secondo questa traiettoria e la prima lezione, che sarà appunto tra oggi e poi domani, sarà una lezione introduttiva che vede un po' qual è l'approccio che prendiamo per lo studio della descrizione del linguaggio e vedremo come il linguaggio è una facoltà umana generale che è declinata in molte maniere particolari, ma rimane pur sempre una facoltà cognitiva presente intrinsecamente nella specie. In seguito vedremo come il linguaggio sia un codice, quindi appunto un insieme di elementi che attraverso la loro combinazione riescono a raggiungere un'efficienza comunicativa. Quindi vedremo che cosa significa essere efficienti a livello di comunicazione, vedremo quali sono delle proprietà dei codici anche non linguistici in generale e che cosa significa codificare, decodificare e trasmettere informazione molto in generale. Vedremo poi quali sono le proprietà specifiche del linguaggio come distinto da altri tipi di comunicazione, per esempio da codici di comunicazione animali o anche altri codici di creazione umana che però non hanno la complessità e alcune caratteristiche che rendono invece il linguaggio particolarmente efficiente. A metà vedremo come come si può osservare e descrivere i sistemi e come questo tipo di osservazioni possono essere utilizzate per descrivere i sistemi linguistici e come possano essere modellizzati anche i processi cognitivi, perché noi andremo a vedere qualcosa che è estremamente sfuggente all'osservazione in un certo senso, perché noi quando misuriamo una grandezza fisica, per esempio, abbiamo una serie di unità di misura che possono essere applicate a appunto delle grandezze che sono misurabili fisicamente, mentre tutto questo per quanto riguarda il linguaggio è estremamente sfuggente, perché noi non possiamo contare tutte le parole che vengono dette, perché potenzialmente il linguaggio può trasmettere infiniti messaggi, possiamo creare infinite frasi e allora bisogna creare alcuni metodi per misurare quello che si può osservare e quello che non si può osservare, sia a livello di possibilità di occorrenza di elementi appunto linguistici, sia a livello di processi. Quindi cominceremo un attimo a vedere quali sono i metodi della linguistica come scienza descrittiva, ma anche come scienza sperimentale, insomma, oltre che osservativa. E questo lo vedremo un po' in generale, molto in generale, per diversi livelli di analisi, perché la lingua è fatta di molte cose, no? Cioè, la lingua è fatta di suoni, ma in un certo senso è fatta anche di parole, di frasi, e tutti questi elementi possono essere analizzati in un certo senso in una serie di livelli diversi. Quello su cui ci soffermeremo di più è il livello della parola, quindi il livello morfologico, e in cui vedremo che le parole non sono tutte uguali, ci sono parole di tipi diversi che hanno funzioni diverse, distribuzioni diverse, si comportano in maniera diversa sia quando le usiamo quando cerchiamo di misurare come sono usate, per esempio distributivamente, sia quando noi le riceviamo o le emettiamo all'interno di una stringa linguistica. Quindi vedremo un attimo questo punto di vista, questo livello, insomma, di analisi linguistico, che è quello della morfologia, sia dal punto di vista della descrizione più grammaticale, sia dal punto di vista di alcune misure che invece si possono prendere quantitativamente, quindi l'osservazione statistiche sulle distribuzioni delle parole, come si comportano le parole quando sono insieme, cioè le concorrenze, quante le frequenze e altre misure che si possono prendere nei testi di parole, e alcune osservazioni sul comportamento delle parole quando sono insieme, che sono insomma, ci sono dei fenomeni che occorrono molto frequentemente nelle lingue del mondo e c'è qualche motivazione probabilmente insomma cognitiva per cui questo si verifica. Infine vedremo l'importanza anche sperimentale di questo tipo di osservazioni quantitative e inizieremo ad approcciare i metodi della psicolinguistica e cercando di capire se questi elementi che abbiamo visto a livello descrittivo, quindi la parola, ma poi ci sarà anche il livello per esempio del morfema, di livelli sublessicali, hanno qualche rappresentazione cognitiva cioè se c'è qualche rappresentazione del livello morfologico all'interno della cognizione, quindi se il nostro cervello è in grado di elaborare quegli stimoli, dando loro una specie di priorità cognitiva. Quindi vedremo alcune tipologie di esperimenti, comportamentali, ma anche esperimenti con delle tecniche elettrofisiologiche, per esempio la tecnica dei potenziali evocati, che è una tecnica molto usata nella psicologia sperimentale e ha avuto insomma anche discreti successi nella psicolinguistica, perché permette di di dissociare l'esistenza di alcuni processi linguistici specifici. Infine faremo un excursus nella neuropsicologia del linguaggio, vedendo quali sono i disturbi linguistici che conseguono ad alcuni tipi di lesione, di lesione cerebrale. Forse potrà sembrare in un certo senso superato parlare di neuropsicologia del linguaggio oggi, che ci sono delle tecniche effettivamente molto più informative per dirci che cosa succede rispetto ai processi cognitivi e anche che cosa succede a livello insomma di localizzazione cerebrale dei processi linguistici, però la neuropsicologia del linguaggio è sempre un capitolo molto importante quando si parla di linguistica e di neurolinguistica, perché effettivamente è la nascita di quello che di tutti gli approcci che collegano il linguaggio alla presenza di alcuni sostrati cerebrali. Cioè anche la neuropsicologia stessa, lo studio insomma di correlazioni anatomocliniche tra una lesione e un comportamento deficitario, nascono appunto come neuropsicologia del linguaggio, che rimane quindi un capitolo fondamentale anche per lo psicologo cognitivo in generale, per quanto magari oggi non sia più il metodo più informativo a causa insomma di nuove tecnologie che ci permettono di analizzare e di rispondere a domande simili in maniera anche più informativa. Quindi oggi cominciamo a vedere come il linguaggio possa essere un oggetto di studio anche scientifico e legare la necessità di uno studio scientifico al fatto che il linguaggio è qualcosa di intrinsecamente collegato alla biologia umana, in un certo senso. Il linguaggio è qualcosa che gli umani hanno intrinsecamente come specie. E di questo noi non ci rendiamo nemmeno conto, perché noi siamo esposti a stimoli linguistici praticamente di continuo durante tutto il giorno, tutti i giorni. Noi utilizziamo continuamente il linguaggio sia in comprensione che in produzione, quindi non solo riceviamo costantemente molti messaggi linguistici, ma emettiamo con la stessa facilità molti messaggi. E nel farlo siamo di una straordinaria efficienza, cioè non facciamo fatica, non fate fatica quando parlate, non fate fatica quando ascoltate e comprendete. Naturalmente alcuni messaggi sono più difficili da elaborare rispetto ad altri, vedremo anche perché non tutti i messaggi sono elaborati con la stessa facilità, ma in generale non è qualcosa che costa fatica fisica a parlare e ricevere e ascoltare messaggi. Inoltre come giustamente ha notato la vostra compagna prima, il linguaggio è qualcosa che è assolutamente unico nella specie umana, perché nessun'altra specie ha un codice per la trasmissione di informazione con la stessa, che abbia la stessa efficienza, la stessa complessità e la stessa diciamo stratificazione che ha il linguaggio umano. La specie umana invece ce l'ha, e ce l'ha appunto naturalmente, ce l'ha come, probabilmente come risultato di un processo evolutivo che ha reso la nostra specie appunto più efficiente di altre in quanto possedeva questo codice di comunicazione. Quindi in un certo senso il linguaggio è un prodotto evolutivo e una specie linguistica come la nostra è un prodotto dell'evoluzione. Avete domande fin qua? Sì.
Ne ho un paio. Cioè, mi chiedevo se prenderemo in esame anche un approccio semiologico.
Dipende in che senso. Faremo un po' di teoria dell'informazione in senso classico. Però dipende in che senso semiologico. Cioè,
non solo l'aspetto della linguistica, ma anche della semiotica, della semiologia.
Sì, vedremo alcune cose che sono proprietà del segno e proprietà dei codici al loro interno. Insomma, vedremo un attimo come.
Poi mi chiedevo se le proprietà specifiche umane rispetto a quelle animali ci fosse una differenza quantitativa o qualitativa, e quali sono in pratica gli aspetti specifici che ci differenziano.
Ok, tutte queste cose le vediamo abbastanza a lungo, perché appunto tutto il resto della lezione sarà un po' dedicato, oggi iniziamo appena, però domani cominciamo a vedere quali sono appunto alcune caratteristiche di unicità del linguaggio umano. Da cui magari appunto è possibile fare discendere questo tipo di efficienza. Grazie per le domande. Allora, dicevamo, il linguaggio non solo è unico all'interno della specie, ma è anche universale all'interno della specie, cioè tutti gli esseri umani, almeno in condizioni non patologiche, sviluppano naturalmente, quando sono esposti allo stimolo in età critica, e dopo essere stati esposti a questo stimolo linguistico riescono a padroneggiare l'uso del linguaggio senza fare particolare fatica. Quindi se appunto un infante è naturalmente esposto a una stringa di suoni linguistici continuamente durante il suo sviluppo, anche prima della nascita, perché ci sono capacità percettive anche prima della nascita, allora svilupperà il linguaggio in maniera autonoma e normale. Infatti, quando noi acquisiamo la lingua, la nostra lingua madre, la acquisiamo senza che nessuno ce la insegni in realtà. È vero che a volte i genitori o magari chi è intorno ai bambini corregge i bambini o cerca di dare delle istruzioni lessicali, tipo questo si chiama così, questo si chiama colà. Ma in realtà la grandissima parte dell'apprendimento di un infante avviene senza che nessuno lo insegni esplicitamente, cioè semplicemente restando immersi nello stimolo ed essendo continuamente esposti a una serie di stimoli linguistici che sono relativamente rari rispetto a quello che poi uno sarà in grado di utilizzare. Cioè, mettiamo che da fino a 2-3 anni uno possa essere esposto a un certo numero di frasi, anche se è stato esposto solo a quelle frasi, poi sarà in ogni caso in grado di produrre quando vuole infinite frasi e infiniti messaggi. Cioè, da questo set di stimoli, che è un set finito e limitato, comunque poi avviene la capacità, cioè viene dedotta la capacità di combinare questi elementi, gli elementi linguistici, tramite una serie di regole. Sì.
Ma se un infante viene sottoposto a, diciamo, a stimoli provenienti da due lingue diverse, immagino ad esempio magari un figlio di una persona che è andata a vivere in un altro stato, un esempio in Francia, e quindi il padre parla costantemente, il padre e la madre costantemente in italiano, però poi magari esce e sente la TV in francese e tutti gli altri stimoli in francese, non c'è il rischio che confonda le lingue o che apprenda più lentamente le stesse?
Allora, quello che succede in genere con gli infanti bilingui è che magari iniziano a produrre più tardi, cioè quando noi abbiamo un infante monolingue in genere comincia già a produrre le prime parole proprio verso i 12 mesi e a fare delle frasi insomma verso i 24 mesi. È possibile che uno che è esposto a uno stimolo di due lingue diverse inizi più tardi, però poi se non ci sono altre complicazioni specifiche dell'apprendimento, apprenderà naturalmente tutte e due le lingue. E quindi magari sì, la fase produttiva potrebbe iniziare più tardi, però effettivamente non è che uno impari due lingue a metà. Impara due lingue completamente, anche se magari la gestione dello stimolo è un po' diversa. Adesso mi sono occupata relativamente poco di acquisizione di bambini così piccoli, però nel caso insomma ci fosse l'interesse posso dare della letteratura, anzi se qualcuno ha degli interessi specifici naturalmente non esitate a scrivermi. Sì.
Scusi, dicevamo che gran parte dell'apprendimento è prodotto in maniera implicita, però è anche vero che i bambini quando iniziano per esempio ad indicare nella relazione con la madre o dal punto di riferimento chiedono diciamo delle spiegazioni sugli oggetti. Lei dice che insomma quello che studiano riguardano il fatto che questi bambini forse richiedono delle informazioni generali per conoscere questi oggetti e non direttamente linguistiche, perché i bambini richiedono effettivamente informazioni.
Vero, però questa cosa succede già relativamente tardi, cioè non succede a due mesi, a sei mesi, quando uno è già costantemente esposto. Succede in una fase in cui cioè, sì, diciamo le necessità diciamo, di conoscenza del bambino sono diverse e non solo solo linguistiche. Quindi sì, effettivamente in una fase c'è un grande apprendimento del lessico che avviene proprio per esposizione allo stimolo e per denominazione delle entità a cui si è sottoposti. Però tutto diciamo, l'apprendimento sintattico, quindi delle regole, in un certo senso avviene in maniera implicita. Anzi, quello che succede di solito nei bambini è che a un certo punto viene appresa la regola talmente bene che viene iperregolarizzata, anche vengono iperregolarizzate anche quelle forme che nel parlato dell'adulto sono in genere irregolari. Per esempio dei bambini possono produrre corrutto invece che corso, perché hanno presente che i verbi che finiscono così poi hanno uto nel participio e quindi applicano la regola. E per quante volte insomma li si corregga, finché la parola corso non ha raggiunto una frequenza abbastanza alta, non riescono a tenerla nel lessico. Quindi tutti questi processi in realtà sono delle cose che la linguistica e la psicolinguistica ha tra i suoi interessi di ricerca principalmente. Quindi la psicolinguistica studia questi processi cognitivi dell'elaborazione del segnale, anche dell'acquisizione del segnale, quindi c'è proprio, dell'acquisizione del codice, quindi c'è proprio una branca della psicolinguistica che riguarda l'acquisizione, che purtroppo insomma non vedremo perché il tempo è relativamente poco. Sì, insomma nel caso foste interessati fatemelo sapere. La psicolinguistica si occupa di vedere i processi cognitivi legati a questo tipo di elaborazione. Quindi questo set di domande diciamo preliminari, a cui sicuramente non riusciremo a rispondere alla fine del corso, riguarda appunto la capacità di produrre dei segnali, dei messaggi utilizzando un certo codice e di vedere rispetto al quale vedremo insomma quali sono le strutture deputate alla sua elaborazione che lo rendono così efficiente. Prima di fare questo però bisogna passare attraverso diciamo, una descrizione delle strutture di questo codice, cioè non è possibile in un certo senso capire bene la psicolinguistica se non è compresa la linguistica in senso descrittivo. La linguistica è quella disciplina che si occupa della descrizione degli elementi che formano il codice chiamato linguaggio. per andare oltre a questa e capire tutto quello che riguarda la cognizione del linguaggio, bisogna un attimo capire come il linguaggio è fatto. Quindi vediamo un attimo in che cosa consiste l'approccio della linguistica come disciplina scientifica, passando prima per che cosa non è invece la linguistica. Bisogna partire da questo distinguo, probabilmente è utile farlo perché nella tradizione, diciamo, di studi, almeno in Italia, diciamo, lo studio del linguaggio è considerato di solito appannaggio delle materie umanistiche. Quindi in realtà quando noi facciamo grammatica, per esempio, vabbè, fino all'istruzione superiore, al liceo, ma anche a livello universitario, viene privilegiato l'aspetto, insomma, dello studio letterario piuttosto che lo studio di come funziona il linguaggio. Addirittura ci sono persone che non pensano minimamente che il linguaggio possa essere studiato in maniera scientifica, forse proprio perché lo padroneggiamo con una facilità e l'abbiamo talmente tanto spesso a disposizione che, pensando di poterlo controllare, non abbiamo interesse a vedere come è fatto. E quindi, cioè, si pensa che magari l'interesse debba essere più verso il suo uso, cioè i suoi usi, insomma, aulici, i suoi usi, diciamo, belli in un certo senso. Ma diciamo che questo aspetto dello studio del linguaggio è più legato, diciamo, ad aspetti estetici e ad aspetti di prestigio sociale rispetto a e meno, insomma, legati a una dimensione scientifica di studiare perché avvengono i fenomeni. Quindi in un certo senso lo studio letterario del linguaggio è più simile all'arredamento paesaggistico, cioè allo stesso rapporto che ha con i fiori l'arredamento paesaggistico, mentre, diciamo, la linguistica, intesa nel senso scientifico, è più simile alla botanica. È chiaro che entrambe le cose si occupano delle piante, ma se ne occupano con interessi diversi, che non vuol dire che una è brutta e l'altra è bella, vuol dire semplicemente che sono due cose che valutano aspetti diversi dello stesso, degli stessi oggetti, quindi i conti. Quindi allo studio della linguistica di solito viene dato questo valore che si allaccia spesso con la letteratura e che spesso ha anche delle, come dire, un sapore normativo in certo senso. Cioè alla linguistica normativa viene richiesto soprattutto, al linguista normativo, come si dice questo, qual è il modo in cui si dice questa cosa qua, qual è il congiuntivo di, ma la linguistica normativa, insomma, è solo una parte di questo, cioè qual è la forma grammaticalmente corretta. La linguistica normativa è appunto una parte della linguistica che è forse quella meno collegata a uno studio scientifico, perché appunto si occupa di aspetti legati al prestigio sociale di alcuni usi della lingua. Che cosa intendo? In un certo senso la linguistica normativa, cioè come si dice questa cosa, è che cosa si deve dire o non si deve dire per essere considerati in un certo senso socialmente bene. E quindi è normativa questo tipo di linguistica perché regolamenta l'uso della lingua e la regolamenta secondo alcune convenzioni che sono di prestigio. Allo stesso modo, cioè, uno può dire una convenzione è in che modo ci si veste per andare al matrimonio, per andare in banca. Sono scelte regole di combinazione di abiti che non hanno a che vedere con cioè hanno poco a che vedere con la chimica dei tessuti o con perché questo, come si fa il rayon. Ecco, è una cosa che va su un'altra dimensione. Allo stesso modo la linguistica normativa dice in che modo si parla per essere opportuni, quindi la scelta di forme e regole non è dovuta, in questo caso è una scelta che è dovuta a elementi di prestigio. Vi ricorderete certamente in questo caso il caso di Petaloso, che è stato molto famoso qualche anno fa, in cui c'era stata questa petizione per includere una parola nella lingua italiana. Insomma, come se una parola avesse bisogno di un permesso formale per far parte di una lingua. Cioè, è chiaro che se un parlante dice una parola e un altro parlante la comprende, in un certo senso, questa forma linguistica può essere elaborata, può essere capita, può essere formata a partire dei suoi elementi base e quindi in un certo senso fa già parte della lingua. Questo è proprio, questo caso secondo me riesce proprio a evidenziare i tipi diversi di rapporto con lo studio del linguaggio. Cioè al linguista interessa quali sono gli elementi che lo combinano e quali sono le regole che hanno permesso che questa parola che prima non esisteva sia comunque in grado di essere compresa. E invece il linguista accademico della Crusca ci dice questa parola va bene oppure questa parola non va bene. Quindi, riassumendo, appunto, la linguistica formativa assomiglia più al design paesaggistico dei giardini, quali sono le regole per il giardino brutto e il giardino bello, e che conferiscono prestigio sociale al portatore del giardino, mentre la linguistica descrittiva è un approccio più simile alla botanica, cioè a vedere perché la rosa ha i petali, per esempio, o come, che cos'è la clorofilla. Quindi, in questo senso, come la botanica appunto deve saper formulare delle ipotesi generali riguardo alla pianta che devono rendere conto di un insieme di fatti particolari e le deve formulare in modo chiaro, così anche la linguistica deve saper fare le stesse cose. Quindi quello che fa il botanico è osservare il girasole, la quercia, il pino, mentre quello che fa il linguista è osservare i fenomeni linguistici, quindi vedere che cosa viene effettivamente detto dai parlanti, non che cosa vorrei che fosse detto se fossimo tutti eleganti, ma che cosa, quali sono insomma i fenomeni che avvengono effettivamente all'interno del parlato. E qual è il fine? Il fine è spiegare come funziona il linguaggio, cioè ricondurre a delle regole generali i dati particolari. Vedremo un po' più diffusamente che cosa significa modellizzare e ricondurre a delle regole generali delle particolarità. Ma generalmente diciamo che le ipotesi generali, le ipotesi sovrastrutturate devono rendere conto dei fatti particolari e appunto creare degli... se sono ipotesi sperimentali devono essere formulate in modo falsificabile, cioè devono essere in grado di produrre degli esperimenti che possono smentirle. Quindi questo approccio della linguistica è relativamente moderno, in ogni caso è un approccio che inizia lentamente, perché inizia verso la fine del XVIII secolo, ma prende uno stacco, un'accelerazione all'interno, nel periodo tra le due guerre, con Ferdinando e Saussure. La nascita della linguistica nella tradizione occidentale nasce con i fratelli Grimm, che sicuramente voi ricorderete perché, magari non ricorderete più perché siete delle persone adulte, ma se foste più giovani ricorderete certamente che sono autori di molte fiabe, e questa cosa in realtà non è casuale, perché loro non sono autori di fiabe, ma in realtà raccolgono queste fiabe, loro fanno il giro della Germania e raccolgono queste tradizioni popolari di fiabe e raccogliendole vedono che alla stessa fiaba corrispondono molte versioni diverse e per esempio molte variazioni microscopiche per dire la stessa parola. Per esempio, per dire la parola padre, alcuni hanno father e altri hanno pater. A questo tipo di variazione alla stessa parola loro cominciano a dare insomma delle etichette sistematiche e mettendole in ordine vedono che le lingue variano, e vedendo così cominciano a accorgersi e rendersi conto che le lingue hanno delle sistematicità e che le lingue hanno anche dei legami di parentela, cioè ci sono lingue che hanno delle corrispondenze sistematiche, delle lingue che invece sembra che non c'entrino niente. Facendo questa comparazione nasce la linguistica storica, che è il vero inizio della linguistica nella tradizione occidentale, cioè è una linguistica che ha come fine quello di ricostruire le versioni precedenti della lingua. noi per esempio sappiamo che l'italiano deriva dal latino tramite una serie di passaggi intermedi. Questa cosa non è che l'abbiamo saputa sempre, perché a un certo punto i parlanti, col passare delle generazioni, hanno avuto un mutamento linguistico. Quindi diciamo che verso il 1500 nessuno in Italia sapeva che l'italiano discende dal latino, pensavano che il latino fosse qualcosa in un certo senso di artificiale. In seguito si è cominciato a capire che ci sono delle lingue che derivano da altre lingue e che il mutamento linguistico è sempre in corso. E diciamo nella sua formulazione moderna, questo è stato proprio uno dei capisaldi, insomma, esposti dai fratelli Grimm. Cioè ci sono delle lingue che cambiano forma, cambiano suoni e cambiano anche dei pattern di significato. La linguistica quindi nasce come linguistica storica, nasce come lingua linguistica di ricostruzione e in particolare il sogno dei linguisti del XIX-XVIII secolo era quello di arrivare a una protolingua confrontando tutte le lingue più antiche che si conosceva. Quindi in quel momento c'era disponibile il greco antico, il latino e a partire dalla metà del Settecento il sanscrito, e queste lingue venivano confrontate per cercare di ricavare una lingua originaria, ovvero l'indoeuropeo. Naturalmente, insomma, questa lingua si viene ricostruita in ragioni in maniere totalmente ipotetiche, perché non è attestata graficamente, cioè non abbiamo iscrizioni, quindi la ricostruzione dell'indoeuropeistica è una ricostruzione in un certo senso algebrica che si basa su ipotesi più probabili a partire da quello che abbiamo. E Ferdinand de Saussure nasce anche lui come linguista indoeuropeista, nasce come linguista storico, ma molto presto fa un passo che è fondamentale, che è cominciare a considerare la lingua non solo come un organismo in mutamento, ma anche come un insieme di rapporti sistematici tra varie parti. E queste parti compongono la lingua con delle strategie combinatorie. Cominciare a vedere quali sono i rapporti tra queste parti costituisce il primo vero salto dalla linguistica diacronica, che è quella, pre-Saussure, alla linguistica sincronica e quindi allo strutturalismo. Con Saussure, appunto, il linguaggio diventa esaminato come una struttura. Se noi prendiamo una frase qualsiasi, vediamo che questa frase è fatta da come una stringa di parole, quindi una stringa lineare in cui ci sono gli elementi posti uno dopo l'altro, ma questi elementi tra di loro non sono in rapporti casuali. Alcune parole intrattengono dei rapporti tra di loro che sono particolarmente evidenti. Per esempio, se io metto della mia anziana vicina, il cagnolino che hai visto è della mia anziana vicina, vedo che tutte quelle parole là della mia anziana vicina sono in un certo senso hanno dei rapporti logicamente di prossimità, cioè sono tutte parole che si riferiscono alla stessa cosa. E quindi a questa relazione sistematica in presenza corrispondono anche, per esempio, qui vediamo delle sistematicità a livello di suono. Ecco, si cominciano a vedere queste regolarità all'interno della lingua. In questo caso, appunto, vediamo che tutte le parole a cui che vengono riferite a vicina hanno delle similarità strutturali con questa. Naturalmente questo è un rapporto, diciamo, che avviene in contiguità, in vicinanza, ma i rapporti possono essere anche a distanza. Noi vediamo che in questa frase qui il cagnolino che hai visto è della mia anziana vicina. Il cagnolino intrattiene una relazione a distanza col verbo a cui si riferisce, quindi il cagnolino è. Vediamo, queste due parole sono in un senso lineare, lontane, cioè ci sono delle cose in mezzo, però io quando sento è so che si sta riferendo al cagnolino di cui ho detto prima. E questo, come faccio a saperlo, è qualcosa insomma, che è più nell'appannaggio della psicolinguistica, ma sapere che appunto i rapporti possono essere intrattenuti a distanza è qualcosa che possiamo vedere a livello sintagmatico, a livello quindi di presenza. Un rapporto sintagmatico è qualcosa che avviene tra due elementi che sono nella presenza della stessa stringa, della stessa frase in questo caso. Naturalmente io vedo questa frase e vedo quello che c'è, però in un certo senso la lingua è fatta come una griglia, come una matrice, e quindi io in un certo senso so quello che c'è perché so relazionarlo a quello che non c'è. Questo è un po' più complicato da capire, ma per esempio al posto di qualsiasi di questi costituenti, per esempio al posto di hai visto, io posso avere un'altra forma del paradigma verbale e interpretarla proprio perché so che cosa c'è in assenza. Cioè io capisco per esempio il significato di gatto singolare perché nella mia lingua ho anche gatti plurale, quindi in questo senso da questa differenza capisco l'associazione diciamo oppositiva che c'è tra due segni e due significati. Introducendo questi rapporti diciamo paradigmatici e sintagmatici, Saussure genera appunto un modo nuovo di vedere la lingua, che è vedere tutti i vari elementi che la compongono in una maniera sistematica e strutturale, soprattutto, da cui il nome strutturalismo. Ma un altro dei diciamo delle innovazioni della linguistica del Novecento non è solo vedere la sincronia, quindi questo sistema di rapporti all'interno della stessa lingua e degli stessi enunciati, ma è anche confrontare i sistemi grammaticali delle varie lingue, perché appunto noi dobbiamo ricordarci che noi parliamo una lingua, ma nel mondo ce ne sono tante, tantissime. Adesso vediamo quante. E che queste lingue hanno la proprietà di essere delle realizzazioni particolari di una facoltà universale che è il linguaggio. A questa qui diciamo in un certo senso è una domanda che ha avuto appunto risposta nell'ambito della linguistica diciamo più classica. Cioè le lingue è vero, sono tante, sono diverse, ma il linguaggio è uno. E quanto possono essere diverse le lingue. Quindi, in un certo senso, la linguistica diventa una disciplina scientifica anche quando sa far diventare l'universalità delle regole proprie di un linguaggio delle regole universali per tutto. La linguistica diventa una scienza più matura quando dall'universalità delle regole di una lingua sa trarre le regole universali che fanno funzionare il linguaggio come facoltà cognitiva universale. In che rapporto stanno le lingue e il linguaggio? In italiano abbiamo la fortuna di avere questa distinzione tra lingua e linguaggio. Per esempio l'inglese ha solo language e questo crea spesso delle fonti di ambiguità, insomma, quando se ne parla. L'italiano invece differenzia e la linguistica italiana differenzia lingua e linguaggio nel senso che lingua è la declinazione particolare, quindi è un codice di comunicazione che è condiviso da una comunità di parlanti. Noi parliamo l'italiano, la lingua è condivisa dalla comunità, insomma, dei parlanti di italiano, e quindi ha una dimensione storico-sociale, ha una dimensione convenzionale all'interno di una comunità di parlanti. Il linguaggio invece è anteposto alle lingue, è qualcosa di più astratto delle lingue, è una facoltà mentale ed è quella facoltà che permette di apprendere, utilizzare più di una lingua, e quindi fa capo non tanto a una dimensione convenzionale e storica, ma a una sfera cognitiva. Quindi questa distinzione terminologica. Riguardo alle lingue, appunto, vediamo che il linguaggio è uno, ma le lingue sono tante, e secondo la stima di Ethnologue, che è un sito di tipologia che si occupa di questo tipo di misurazioni, sono 7099, però naturalmente, come vedete nella slide, il numero cambia continuamente, e cambia continuamente perché come dicevamo prima, le lingue possono cambiare, possono evolvere, alcune possono anche estinguersi, e in particolare in questi momenti, insomma, magari appunto ci sono delle comunità che per contatto vengono in via di estinzione, che hanno sempre meno parlanti, perché magari i parlanti giovani non apprendono la lingua dei genitori, ma apprendono direttamente la lingua che non so, con cui è più proficuo vivere, cioè che per esempio la lingua che apprendono a scuola, la lingua dei colonizzatori o delle altre lingue, che poi causano appunto una perdita di alcune lingue da questo elenco, sì.
Ma lì stiamo considerando solamente le lingue o anche le dialette?
Ecco, grazie della domanda. Allora, questa è una domanda un po' complicata, perché allora, la distinzione tra lingua e dialetto è una distinzione in un certo senso, anche qui, sociolinguistica. I dialetti non hanno niente da invidiare a una lingua dal punto di vista strutturale, cioè il dialetto non è una lingua impoverita, il dialetto è una lingua a tutti gli effetti. Poi magari è una lingua molto simile a una lingua che invece ha una varietà canonizzata con la sua scrittura, la sua letteratura e così. Quindi diciamo che a livello proprio di tipologia il dialetto è una lingua. Quello che manca al dialetto di solito è appunto il riconoscimento ufficiale e di solito una versione scritta, e per quanto riguarda la grandissima parte dei dialetti del mondo anche una letteratura, cioè tra i dialetti italiani molti hanno invece una letteratura, pensiamo, vabbè, per esempio al teatro napoletano, al teatro veneto, insomma anche la produzione in triestino, ma questo non è il caso di molti dialetti parlati per esempio in Africa o parlati in Sud America. In questo caso però uno potrebbe facilmente obiettare che nemmeno tutte le lingue che vediamo qui hanno una versione scritta, cioè almeno direi almeno metà delle lingue del mondo non sono scritte affatto, cioè non solo non hanno un alfabeto ma non hanno un sistema di grafia. Però sì, la differenza tra lingua e dialetto è principalmente dovuta a fattori sociolinguistici e a volte a fattori territoriali. Per esempio il triestino è molto simile all'italiano, cioè ha poca variazione lessicale, poca variazione sintattica, quindi viene in un certo senso considerato un dialetto, poi è contiguo praticamente territorialmente ai dialetti veneti, quindi in un certo senso così. Finisco un attimo. E mentre quello che succede per esempio nelle lingue polinesiane, che sono da queste parti qua, è che queste lingue sono parlate per esempio su delle isole, quindi non hanno una contiguità territoriale e quindi non vengono... cioè in un certo senso i parlanti tra una lingua e la lingua vicina non sono più mutualmente intellegibili, quindi quello ha assunto lo status di lingua. Sì.
Ma non c'è anche una visione come che un dialetto è qualcosa che non è compartita di tutto il mondo, è una lingua sì? Perché per esempio almeno noi in Spagna studiamo così i dialetti e le lingue, e per esempio lì nel mappa è scritto in una zona della Spagna un dialetto che è il bable, che si parla in una regione chiamata Asturias, ma considererei questo una lingua come è considerata nel mappa è un po' non fare referenza a che veramente se tu vai di una città, per esempio Oviedo, 10 km più al sud non si parla della stessa forma. Allora non possiamo veramente considerare questo una lingua, sino o un dialetto o molte lingue.
Esatto, questa sì, è una domanda appunto difficilissima da rispondere, proprio soprattutto quando c'è diciamo vicinanza territoriale. E diciamo che in un certo senso a modo suo ogni parlante parla la propria lingua, ma questa è condivisa con una certa comunità. Però sì, è veramente difficile sapere qual è una lingua e qual è un dialetto. Quello che fanno loro qui di etnologo è appunto raccogliere in un certo senso le lingue ufficiali, raccogliere le lingue che hanno che sono anche molto diverse ma che hanno qualche altra forma che le riconosca. Non so se dovessimo contare tutti i dialetti che cosa sarebbe necessario per distinguere un dialetto. Sì.
Ma se si prende ad esempio un qualunque dialetto che magari anche la forma scritta ha un dizionario, anche un dizionario, perché ad esempio so benissimo che esiste il dizionario triestino italiano, ma non nel caso del triestino, che appunto è un dialetto così simile all'italiano, magari prendiamo uno come il sardo, che si sa è molto diverso, il pugliese. Mm-hmm. Immagino nel momento in cui un dialetto è, appunto, ha una forma scritta, un dizionario, dei libri, delle opere teatrali, e viene considerato magari dalla linguistica una lingua a tutti gli effetti, ma col tempo nelle città, nella zona, la gente smette di parlare il dialetto, magari tiene la cadenza ma comincia a parlare sempre più italiano, il dialetto continua a essere considerata lingua o cessa di esistere?
Questo non lo so, cioè ci sono anche lingue che smettono di esistere però sono comunque codificate, pensiamo anche al latino, è successa praticamente la stessa cosa, no? Non so, le cose dei dialettologi mi sono, non saprei benissimo rispondere a questa domanda. Ci sono comunque delle raccolte di dialetti che sono state fatte magari appunto andandoli a intervistare i parlanti anche 100 anni fa. È chiaro che adesso quelle varianti lì non sono più le varianti che vengono parlate oggi. E quelle che probabilmente sono state classificate lingua sono ancora classificate come lingua, però appunto la lingua cambia in continuazione. Quindi sì, non so benissimo come rispondere a questo tipo di domanda, ma grazie. Cioè il confine tra la linguistica tipologica e la dialettologia, che invece si occupa della microvariazione, è molto confuso per alcuni aspetti. Sì.
Queste scrivi da 99 chiudiamo anche lingue artificiali, tipo l'esperanto?
No, queste sono lingue naturali, quindi sono lingue parlate da umani e acquisite, sì. E sono lingue vive, quindi qua per esempio non c'è il latino, non c'è il sanscrito, non c'è il greco antico. Altre domande? Avevo visto una mano, forse là in fondo, no. Ok. Quindi in queste 7.000 lingue, tra l'altro, ci sono lingue che sono parlate da 15 persone, che magari appunto domani non saranno più lingue. Inoltre la loro distribuzione è un po' irregolare, nel senso che metà dei parlanti di madrelingua, di tutte queste lingue qua, parla principalmente, cioè di 7.099 lingue, sono parlate da 6 milioni di persone, ma di questi 6, scusate, miliardi di persone, ma di questi 6 miliardi, 2 parlano di madrelingua cinese. Quindi anche la distribuzione delle lingue non è regolare. Alcune lingue sono parlate molto più di altre, ma questo succede per un accidente, insomma, diciamo, anche storico, no? Quello che osserveremo un attimo fra un po' è che, nonostante tutte le realizzazioni particolari, quello che succede nelle grammatiche delle lingue ha un ambito di variazione che comunque è molto limitato. Questa è un'osservazione che è già abbastanza antica, cioè l'idea che la lingua sia in realtà qualcosa di accidentale, mentre la grammatica sia qualcosa di sostanziale, per usare insomma delle categorie filosofiche, ecco. Cioè l'idea è già in Cartesio e nella grammatica di Port Royal, che è una grammatica, diciamo, prepositivista, in cui si vede che tutte le lingue hanno, o almeno confrontando quello che c'era, si vede che ci sono dei principi generali che sembrano essere, a cui sembrano poter essere condotte le lingue. E questo noi lo capiamo, capiamo che i limiti della variazione linguistica sono finiti, lo capiamo non solo a seconda di quello che noi non osserviamo mai nelle lingue, ma anche a seconda degli elementi che osserviamo, diciamo, cross-linguisticamente. Quindi prendiamo per esempio un insieme di lingue, un campione di lingue, perché ovviamente tutti gli studi di tipologia si fanno su un campione di lingue, mai più che uno va ad analizzarle tutte 7.099, sarebbe bello, ma purtroppo naturalmente questa cosa sarebbe molto dispendiosa, quindi non si fa. E osserviamo per esempio quali sono i suoni che si realizzano a livello fonetico. La fonetica è quella branca della linguistica che si occupa dei suoni delle lingue, quindi quello che voi vedete scritto come lettere, ma che in realtà sono suoni, le vocali, le consonanti. E vediamo per esempio a livello fonetico che non tutte le combinazioni di suoni sono presenti nelle lingue del mondo. Quasi tutte le lingue hanno una A Non esiste praticamente una lingua che non abbia la A nel suo inventario di suoni. Esistono lingue che non hanno la U, cioè esistono lingue che non hanno la U, molte, moltissime. Per esempio l'italiano ce l'ha, ma quasi tutte le lingue hanno la A. Per quanto riguarda invece la combinazione di suoni, quasi tutte le lingue hanno ta, pa, ma. Le lingue hanno generalmente sillabe fatte da consonante vocale e questa insomma diciamo è una configurazione molto, molto frequente. Poi vediamo che per esempio l'italiano ammette altri tipi di sillaba, tam, am, sbra, sbram, quindi possiamo attestare certi tipi di consonanti, ma per esempio non ammette una sillaba tipo tg. Penso praticamente nessuna lingua ammetta una configurazione di questo tipo, anche se c'è un po' di variazione nella, nei tipi di suoni che possono occorrere all'interno di una sillaba. Per esempio vediamo che nelle vicine lingue slave un nucleo di sillaba, che è diciamo quello che viene, che porta il peso articolatorio della sillaba, può essere una consonante. Per esempio r, per esempio nel nome di Trieste trst non c'è nessuna vocale, perché diciamo che quella R lì può sostenere la sillaba da sola. Appunto, in alcune lingue questo è possibile, in italiano non è possibile, quindi c'è un po' di variazione, ma quello che non osserviamo mai è per esempio una sillaba come questa fatta solo di consonanti. E beh, insomma, c'è un motivo per questo, c'è un motivo nella variazione che osserviamo. In questo caso è abbastanza, plausibile che ci sia un motivo. Quale potrebbe essere secondo voi? Insomma, è un po', forse, scusate se vi offendo così, forse è una domanda troppo facile e non ve lo dico perché mi sembra una sciocchezza.
Forse perché si usano quelle più facili, quelle...
Sì, cioè si usano quelle
più
facili, diciamo, a livello articolatorio. Se noi dovessimo articolare stringhe di suoni come quello, parlare sarebbe anche un po' faticoso e anche, soprattutto a livello acustico, poco comprensibile. Quindi nel caso della fonologia vediamo che possiamo vedere come c'è un limite fisico, che è quello dovuto alla configurazione articolatoria dei nostri organi fonatori, quindi dovuto al modo in cui parliamo. Come parliamo noi? Facciamo uscire l'aria attraverso la glottide. La glottide che contiene le corde vocali fa vibrare le corde vocali e poi una serie di movimenti orali restringe la cavità orale e quindi permette di realizzare suoni acusticamente differenti. Naturalmente l'aria deve uscire, quindi le vocali ci devono sempre essere, e questo insomma diciamo è un limite che crea, diciamo è un presupposto fisico che crea il limite che osserviamo nella fonologia. Quindi diciamo che in questo caso il limite si spiega così. Però naturalmente insomma, curiosamente direi, osserviamo che le lingue non realizzano tutte le possibilità di combinazione anche quando si tratta di elementi che non sono fisici o fisicamente motivati come quelli della fonologia, ma anche quando si tratta di elementi in un certo senso cognitivamente più astratti. Se noi prendiamo per esempio l'ordine delle parole, osserviamo questa cosa con una certa definizione, con una certa definitezza, definitamente. Allora, vediamo per esempio nella sintassi possiamo denominare i costituenti idealmente come soggetto, oggetto, verbo, per semplicità. E questo è alla base di un tipo di classificazione sintattica delle varie lingue. Dunque, se io immaginate che io abbia un sacchetto, in questo sacchetto ho una palla bianca, una rossa, una blu, e estraggo 7099 volte queste pallette dal sacchetto. Con quale frequenza vengono distribuiti i diversi ordini di estrazione? Intanto quanti sono? Cioè in quanti modi diversi posso estrarre queste pallette? Pensateci un attimo. Che così intanto io bevo l'acqua.
Thank you.
Sì, sì, usa tre calcolatrici. Ok, quindi quanti ordini ci sono possibili? Okay. Devo farsi oppure...
Sei?
Sì, sei. Quindi sì, prima la blu, bianca, rossa, blu, rossa, bianca, eccetera, eccetera. Quindi se io dovessi vedere l'ordine dei costituenti in una lingua, mi aspetto che in... Vabbè, facciamo 6.000 lingue, così faccio il conto prima. In 500 lingue ci sia SOV, in 500 lingue ci sia OVS, in 500 ci sia SVO, eccetera. Invece quello che si osserva è che le lingue in realtà hanno degli ordini molto diversi. Scusate, non vi ho ricordato i numeri, però vi metto. E per esempio SVO è attestato praticamente sì, in più del 50% delle lingue. Quindi le lingue molto frequentemente hanno questo ordine soggetto, verbo, oggetto. Anche l'italiano è una lingua fatta così. L'inglese, in gran parte delle lingue europee, tranne il tedesco, sono fatte così. Meno frequente c'è soggetto, oggetto, verbo. Una configurazione con il verbo iniziale è meno frequente, e quello che non osserviamo praticamente mai sono VOS, OVS e OSV, cioè tutte quelle configurazioni in cui l'oggetto precede il soggetto nel suo ordine di enunciazione naturale. Quindi il fatto che noi osserviamo uno sbilanciamento in positivo di quello che si verifica all'interno delle lingue è probabilmente indice del fatto che c'è un presupposto cognitivo che dirige questo tipo di regolarità. Nel caso della fonologia e della fonetica potevamo vedere che a livello fisico c'erano effettivamente dei constraint, ma a livello della sintassi questa cosa qua può essere ascritta a un processo cognitivo più generale. E è compito quindi della tipologia linguistica, ma anche della psicolinguistica, capire in un certo senso quale, da dove salta fuori, per rispondere alla domanda ultima, cioè perché parliamo come parliamo e perché la lingua non ha una forma completamente diversa. Questo tipo di osservazioni, tipologiche, quindi attraverso le lingue, hanno il nome di universali linguistici e sono delle generalizzazioni basate appunto su un campione di lingue, e su un campione perché appunto le lingue sono tante, dunque bisogna prenderne una parte in modo di contenere insomma la possibilità, ma mantenendo comunque una certa varietà nel tipo di lingue, perché se noi prendiamo un campione adeguato, questo significa prendere un campione adeguato significa prendere lingue che appartengono ad aree diverse, a famiglie diverse e che hanno un certo indice di diversità. Se io prendo 12 lingue, ma sono tutte lingue molto vicine, cioè campione l'italiano, lo spagnolo, il francese, farò delle deduzioni che probabilmente saranno sbagliate, perché queste lingue sono già di per sé molto simili, mentre io devo cercare di coprire a livello areale e a livello di famiglia tutto quello che è possibile coprire, in modo che la diversità venga rappresentata e che i miei dati non siano quindi falsati da un campione sbagliato, insufficiente o comunque non rappresentativo della varietà. Quindi osservando un campione di lingue assisterò ad alcuni fenomeni che tendono a verificarsi in assoluto, quindi ho degli universali assoluti, cioè delle regole che si verificano sempre. Un universale assoluto a livello di fonologia può essere tutte le lingue hanno vocali e consonanti. E poi osserverò dei fenomeni che invece riguardano delle implicazioni, cioè descrivono delle proprietà che concorrono insieme all'interno di una lingua. Cioè se ho A, allora ho anche B. Questo approccio viene perseguito, viene iniziato insomma in maniera così sistematica 50 anni fa, sono gli anni 60, e se ne occupa il tipologo e morfologo Greenberg nella sua opera, insomma, famosa che riguarda appunto gli universali del linguaggio, con particolare riferimento ad alcuni elementi significativi. Questa è l'opera che dà l'inizio alla tipologia linguistica, nel senso di disciplina che si occupa del confronto tra gli elementi strutturali delle lingue, e diciamo che all'epoca era qualcosa di molto innovativo, ma che si basava anche su un campione molto ridotto, che era una quarantina di lingue. Poi, insomma, riconosciuta la bontà dell'approccio, questo approccio è stato proseguito e ha proseguito nella tipologia linguistica, che adesso è una branca molto rappresentativa della linguistica e che raccoglie le sue informazioni in vari cataloghi, alcuni dei quali sono anche accessibili online, come Ethnologue, che avete visto prima, che riguarda però principalmente le lingue. Poi ci sono degli altri entranti che adesso vi indicherò. Quindi, per fare un esempio, prima di tutto, di universale assoluto, un universale assoluto riguarda quello che in tutte le lingue c'è, quindi il limite, diciamo, in positivo di quello che osserviamo sempre all'interno delle lingue, qualcosa che deve discendere da una rappresentazione cognitiva molto forte o da un limite fisico che assolutamente non è possibile oltrepassare. E questo è soprattutto il caso degli universali che riguardano la fonologia. Osservando quello che c'è, qui vediamo che appunto ci sono delle configurazioni dell'articolazione che sono più facili da fare, e delle, diciamo, anche delle marcatezze, delle difficoltà in quello che osserviamo meno. Un universale invece implicazionale, sempre rimanendo nell'ambito dei suoni della lingua, riguarda quando c'è la presenza di alcuni suoni che implica la presenza di un altro set di suoni. Per esempio, noi in italiano abbiamo tutte le vocali dell'italiano sono articolate a livello orale, cioè vuol dire che l'aria esce dal cavo orale quando noi diciamo una vocale, per esempio A, E, I. Se provate a dirle, sentite che, insomma, l'aria non esce dal naso, mentre il francese ha per esempio delle vocali nasali, che significa che l'aria, oltre che uscire dalla bocca, esce anche dalle cavità nasali, quindi queste vocali nasalizzate. Ecco, questo ci dà la possibilità di vedere un universale implicazionale, perché una lingua non può avere solo vocali nasali, una lingua ha vocali nasali solo se ha anche quelle orali, infatti anche il francese ha vocali orali. Quindi, in questo senso, la presenza della vocale nasale implica la presenza della vocale orale. Anche qui, perché c'è questa gerarchia? Probabilmente per un fatto di marcatezza, di difficoltà articolatoria. È chiaro, quindi, nel caso della fonologia è anche abbastanza facile riconoscere il limite fisico. Tutte queste informazioni, come stavo appunto accennando prima, le potete trovare online su appunto grazie a diverse organizzazioni di ricerca che si occupano della tipologia. Questo è il WALS, World Atlas of Language Structures, che appunto raccoglie le varie diciamo universali che riguardano vari aspetti del linguaggio, che possono essere la fonologia, ma anche per esempio la morfologia, o anche il lessico, per esempio la presenza di parole che indicano nomi di colore o indicano varie altre cose, insomma. Ma soprattutto non riguardano tantissimo il lessico quanto le altre dimensioni strutturali, che sono fonologiche e morfologiche. Lo scopo di questo è vedere appunto quali sono le somiglianze e le differenze andare verso il rapporto, insomma, per indagare il rapporto tra la lingua e la cognizione. Qua apriamo una piccola parentesi su un modo particolare che secondo cui è stato indagato questo rapporto, che è l'ipotesi del relativismo linguistico, che nasce da una domanda che tuttora resta in parte aperta, anche se insomma ha avuto molte risposte a livello scientifico. La domanda è: la lingua che parliamo influenza il nostro modo di pensare oppure no? E quindi, in seconda battuta, parlanti di lingue diverse pensano in maniera diversa e soprattutto percepiscono in maniera diversa. Conoscerete certamente la storia del lessico, delle parole che gli eschimesi hanno per indicare vari colori del bianco. Noi per indicare il bianco abbiamo la parola bianco, però è che indica appunto varie sfumature, ma per esempio per dei parlanti di alcune lingue in cui il bianco è un colore particolarmente presente e rilevante, hanno una differenziazione lessicale più specifica, quindi invece di avere una sola parola per bianco ne hanno, non so, 8, 20, insomma hanno diciamo una codifica più informativa, vedremo più avanti cosa significa questo, rispetto a vari tipi di bianco che possono esistere. Questo che cos'è la domanda? Come diventa la domanda rispetto a questo? Diventa: ma loro che hanno 8 parole per il bianco, vuol dire che sono 8 volte più bravi di noi a distinguere e a riconoscere il bianco? Oppure è semplicemente un fatto che anche noi siamo bravi a riconoscerlo, ma semplicemente non abbiamo o non ci servono i modi per dirlo? Questa è una domanda che insomma non è mai stata completamente risolta e che ha dato però l'avvio a una grande mole di letteratura anche sperimentale, insomma.
Il fatto che...
Allora, io penso che la lingua non agisca sulla percezione direttamente, perché è un processo cognitivo di alto livello, mentre la percezione, anche la percezione del colore, è vero che è categorica, ma è un processo cognitivo che avviene a un livello più basso. E la lingua invece si occupa di codificare l'informazione. Cioè, il fatto, anche qua dico che le lingue degli aborigeni abbiano poche parole per indicare i numeri non significa che non abbiano il concetto di numero. E questo lo vediamo perché le traduzioni tra le varie lingue in realtà sono possibili. Questo lo vedremo anche meglio quando parleremo appunto di che cosa significa produrre dei segnali informativi. E sì.
Devo sapere il film Arrival.
Sì, l'ho visto, dopo anche una slide.
Ok.
Sì, perché è un buon punto per definire appunto la capacità di tradurre in segnali discreti. Cioè, lo uso per un'altra cosa, ma anche quello. Allora.
Una...
Sì.
Non potrebbe essere anche non che ci sia una determinazione tra lingua e percezione o tra la percezione e la lingua, ma che come anche percezione e lingua sono due facoltà che impariamo con un rinforzo operante, allora può essere la situazione e gli stimoli che definiscano a cosa facciamo attenzione e per cosa abbiamo una parola e tutto questo.
Sì, questo è verissimo e probabilmente sì, cioè a seconda di quanto spesso associamo quello stimolo a quella parola, allora quello stimolo diventerà in un certo senso definito a quella parola, ma non solo, cioè il fatto che l'apprendimento linguistico non avviene solo per apprendimento rispetto alla percezione, ma anche in un certo senso per contesto, cioè io conosco una parola perché so in che contesto si trova e so con che altre parole va. E quindi la percezione è solo una piccolissima parte di questo. Probabilmente la parte più importante, perché è la parte da cui si origina tutto il linguaggio. Però sì, è una domanda sì, che richiede molto più tempo e molto più elaborazione per essere risposta, grazie. Però sì, cioè il fatto che ci sia una categorizzazione a priori, cioè una categorizzazione, no, non necessariamente a priori, una categorizzazione con cui poi vengono date delle etichette, questo è probabilmente prelinguistico. Cioè c'è la categoria e poi a questa categoria vengono date delle etichette. perché la lingua principalmente non serve a percepire, ma serve a trasmettere. Questo forse possiamo, un argomento a favore di questa tesi è che ci viene dalla linguistica storica. Noi sappiamo benissimo che nel lessico delle parole vengono introdotte ogni giorno, cioè anche adesso, insomma, non solo da giornali, televisione, eccetera, ma quello di arricchimento del lessico, comunque mutamento del lessico, è un processo che avviene durante tutta la storia della lingua. In alcuni casi possiamo monitorarlo vedendo che cosa entra nei dizionari, e quindi noi vediamo nel dizionario inglese di Oxford che prima del XVI secolo, quindi prima del 1500, non c'era una parola per dire tibia o cranio. Questo ci deve dire che prima di quella data gli inglesi non avevano il concetto di cranio perché non avevano la parola. No, semmai una volta che hanno conosciuto il cranio lo hanno etichettato con una parola, quindi in questo senso, cioè, la lingua in un certo senso viene dopo la cognizione, perché quando è necessario etichettare un significato allora la parola entra nel lessico. Quindi se noi non abbiamo quella parola nel lessico è probabilmente perché non conosciamo il significato, ma una volta che se ne rende necessaria la codifica e la trasmissione, una parola può sempre essere integrata nel lessico. È chiaro questo? Quindi diciamo che l'accento del linguaggio è meno sulla percezione e sulla cognizione che di quanto sia sulla trasmissione. Comunque un libro interessante che si occupa di questi argomenti, che è uscito qualche anno fa e purtroppo esiste solo in inglese, è questo libro The Language Hoax, cioè la montatura, insomma, del linguaggio, che è di un tipologo americano, Mac Porter, che raccoglie un po' questi tipi di teorie e li confronta sistematicamente, presentando anche vari esperimenti. Allora, il libro sicuramente porta una prospettiva interessante, diciamo che è totalmente a sfavore del relativismo linguistico, quindi dice che il linguaggio non ha nessuna influenza sulla percezione, sulla cognizione. Detto questo, però, comunque fa una buona revisione della letteratura e offre anche altri punti di vista. Sì.
Allora, sì, secondo questo approccio il linguaggio non ha nessuna influenza nella cognizione, allora come possiamo spiegare, per esempio, che le persone sono affettate per dire una parola o una frase o un messaggio più complesso, perché questo lo trasmettiamo anche con il linguaggio. Per esempio, qualche terapie psicologiche si basano giustamente, a parte di molti altri terapie e tutto, ma si basano anche in una terapia linguistica.
Vero, verissimo, però questo sì, intendevo cognizione a un livello più basso. Come dire, questi sono tipi di cognizione sociale e comunque dipendono anche dalla trasmissione e dall'elaborazione di informazioni che passano attraverso il linguaggio, quindi questo è assolutamente innegabile. Quello che volevo dire io, forse lo metto un po' più chiaramente, è che la mia percezione o la mia idea in un certo senso del verde non cambiano a seconda di quante parole ho per verde. Forse è un po' più chiaro così. Sì, forse cognizione è un po' troppo, però sicuramente sulla percezione è un po' più chiaro questo stacco. Sì, no, forse è meglio se cambio questa slide perché diventa un po' ambigua comunque. Grazie. Bene, altre domande rispetto al relativismo linguistico? Uno degli elementi più a sfavore è che esistono delle prove, appunto, vediamo negli universali, che comunque quello che dimostrano il fatto che le lingue sono molto più simili di quanto siano diverse. e che quindi sia il linguaggio sia una struttura, diciamo, universale da cui discendono tutte le varie strutture particolari a livello accidentale. Quindi, osservando questa possibilità, vediamo che appunto se il limite di variazione è limitato, non va oltre un certo tipo di variazioni, allora questo deve essere dovuto principalmente a due fattori e magari a uno dei due più dell'altro. Cioè, è più qualcosa che si è realizzato storicamente oppure è qualcosa che è intrinseco nel cervello umano e poi prende delle declinazioni particolari a partire da una struttura cognitiva unica. L'ipotesi della scuola della grammatica generativa è più incentrata su questa seconda ipotesi, cioè che la struttura delle lingue non varia a piacere perché è soggetta a un meccanismo biologico che dà in un certo senso l'impalcatura di quanto è possibile variare e di quanto è possibile variare anche all'interno di certi parametri. Diciamo che questa idea nasce con Chomsky, questo linguista, insomma, che vedete qui, che non fa solo linguista ma si occupa anche di filosofia politica, lui praticamente fa nascere questa corrente di pensiero che è quella della grammatica generativa, che è una grammatica per cui ci sono delle strutture intrinseche nel linguaggio che sono da cui è possibile formalizzare qualsiasi struttura di qualsiasi lingua naturale. Quindi l'ipotesi della grammatica generativa è che la lingua sia il prodotto di questo codice che ha una sua localizzazione biologica. Poi nelle sue prime formulazioni questa possibilità è data a livello, diciamo, molto astratto, cioè poi la grammatica generativa si occuperà in realtà molto poco di biologia e molto di più della formalizzazione degli elementi del codice, quindi diventa una grammatica descrittiva, però diciamo che a livello di teorizzazione permette di dire che la lingua è innata ed è condivisa dalla specie partendo solo dai dati linguistici. Questo è un elemento di modernità rispetto alla linguistica precedente e è un elemento che nasce nonostante, diciamo, anche le limitazioni di recupero di dati che c'erano a quei tempi là, perché noi adesso abbiamo molte più possibilità di accedere a dati linguistici anche di varie lingue, vari corpora, varie raccolte di testi linguistici, ma a quel tempo insomma non era così facile, quindi quello che si proponeva di fare la grammatica generativa era anche proprio partire da delle osservazioni relativamente facili da avere per ottenere una descrizione, una formalizzazione del linguaggio in generale. Questo perché lo scopo, insomma, descrittivo della grammatica generativa è ricostruire qual è questo codice generativo, questo codice mentale, partendo dall'osservazione e dalla descrizione di quello che succede nelle lingue naturali. Quindi nasce qui il concetto di osservazione del dato linguistico e di competenza linguistica, che vedremo meglio la prossima volta. L'osservazione del dato linguistico diventa in un certo senso fondamentale e pone le domande per tracciare i limiti della variazione grammaticale e linguistica di una lingua. Quindi la domanda viene posta in negativo. Siccome noi possiamo produrre infiniti messaggi, non è molto economico chiederci e posso dire questo, e posso dire questo, e posso dire questo, perché sarà probabilmente più sì che no. Cioè è più utile e più economico tracciare il confine di che cosa non è mai possibile dire in una lingua. In questo senso vengono poi stilati una serie di meccanismi di funzionamento principali che prendono nome nelle prime formulazioni della teoria, prendono nome di principi e parametri e dettano questa formalizzazione, sì, di formalizzazione di lingue come combinazione di elementi primitivi e regole. Per esempio, per quanto riguarda il livello, diciamo, fonetico dei suoni, abbiamo la sillaba, che è la combinazione di vari suoni, e vediamo appunto, partendo da livelli primitivi, che sono i vari foni, i vari fonemi, delle combinazioni che possono o meno realizzarsi, e all'interno di questi un ambito di variazione possibile. A livello della sintassi abbiamo i costituenti, che sono gli elementi primitivi, quindi abbiamo soggetto, verbo, oggetto, e abbiamo una serie di regole con cui questi si possono combinare. Quindi l'ipotesi diciamo della grammatica generativa è ricondurre appunto a una serie di regole generali, principi generali, quello che può o non può succedere nelle lingue, riconoscendo a questi principi poi la possibilità di avere delle variazioni sotto forma di parametri. Cioè delle cose che in alcune lingue si verificano e in altre no. Questo potrebbe essere un buon modo, è stato un buon modo per anni, per qualcuno l'è ancora, di formalizzare insomma i dati tipologici, e comunque sicuramente una formalizzazione che ha funzionato bene per descrivere i vari rapporti tra le varie parti della frase. Questo appunto l'assunto di base della grammatica generativa, anche se appunto ha smesso relativamente presto di occuparsi di strutture biologiche e di meccanismi sia fisiologici che cognitivi, l'assunto di base è che la lingua sia innata, sia quindi nel cervello, e ci siano dei meccanismi che agiscono entro una certa età critica per l'acquisizione della lingua, che appunto hanno luogo perché ci sono delle strutture neurologiche predisposte per l'apprendimento della lingua. Quindi c'è questa, diciamo, questa grammatica innata che mette a disposizione un certo numero di principi che poi prendono, una volta a contatto con le lingue naturali, la forma che hanno le varie lingue. Tuttavia, una limitazione della grammatica generativa è che non tiene conto, in realtà, e ha smesso relativamente presto, insomma, diciamo, di tenere conto di fenomeni di processazione degli elementi linguistici. Perché noi, è vero, quando parliamo mettiamo una serie di parole in relazione, ma per farlo compiamo anche una serie di processi che sono in un certo senso indipendenti dal linguaggio e che hanno a che fare con la memoria, che hanno a che fare con la memoria di lavoro, con la memoria semantica e con altre strutture collegate. Quindi diciamo che la grammatica generativa si occupa più di una formalizzazione teorica, in un certo senso anche qui algebrica, degli elementi che sono presenti in una stringa, ma non si occupa di come ci sono finiti, cioè non si occupa di processi di recupero lessicale, e non si occupa nemmeno di acquisizione, perché pur riconoscendo il fatto che i bambini devono essere esposti allo stimolo entro una certa età critica, si occupa relativamente poco del fatto che l'apprendimento del linguaggio avviene in certe maniere sistematicamente e non in altre, e si occupa relativamente poco anche del fatto che noi continuiamo ad acquisire strutture e lessico durante tutta la nostra vita. Quindi tutte queste cose che non hanno a che fare molto con le strutture di come sono disposti gli elementi, ma hanno a che fare con altri processi cognitivi, sono completamente ignorate da questo approccio della linguistica descrittiva, e sono state piuttosto considerate parte di approcci più vicini alla psicolinguistica. Adesso, se volete, possiamo fare una pausa, oppure allora dipende, perché appunto se volete partecipare all'International Day, io chiuderei anche tra 10 minuti, quindi inizio a introdurre questo argomento, e poi domani continuiamo, sì, mezz'ora in più, quello che è. Ok, ricomincio fra un minuto allora. Perché se no non ha senso che sì. devo riposarmi la voce, però non per più di 2 minuti, perché sennò non ha senso che finiamo fra 12.